Buongiorno da Valentina Cortese e benvenuti nella web radio di Udi con Emilia Romagna. Vi ricordiamo che l'intervento di oggi è realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico Ripartizione 2015. Dunque oggi tratteremo l'azione numero 2, quindi credito al consumo, risparmio e assicurazioni, con l'obiettivo di prevenire truffe e simmetrie informative. Dunque oggi vi parleremo proprio di queste ultime, le simmetrie informative. Allora, i casi interessanti di fallimento del mercato nascono proprio da queste, dalle simmetrie informative, che sono delle situazioni nelle quali da alcuni agenti sono noti elementi molto importanti e invece tutt'altro ad altri che non ne sanno nemmeno la conoscenza. E è opportuno quindi distinguere tra le simmetrie informative concernenti il prezzo e quelle concernenti invece la qualità del bene che poi è oggetto di scambio. E l'imperfetta informazione quindi dei consumatori sul prezzo consente la contemporanea esistenza di prezzi diversi per uno stesso bene. Questa idea è alla base dei modelli di ricerca sequenziale e se un consumatore conosce la distribuzione dei possibili prezzi ma non il prezzo specificatamente associato a ciascuna impresa, la sua strategia ottima è la visita in sequenza di imprese scelte casualmente alla ricerca di un prezzo accettabile. E quindi la sua accettabilità dipenderà ovviamente dal costo della visita, ossia dal costo di acquisizione dell'informazione. Se tale costo è diverso per ogni consumatore, si può concludere che le imprese che praticano prezzi alti servono clienti con costi alti di ricerca. In conclusione, l'ignoranza dei consumatori consente comportamenti monopolistici e la simmetria informativa danneggia l'operatore non informato. Lo studio sistematico delle asimmetrie informative concernenti le qualità si fa solitamente risalire a un lavoro di G. e Alkerloff, nel quale si analizza, come esempio significativo, un mercato in cui si scambiano automobili usate, la cui qualità è nota solo ai venditori, essendo la qualità indistinguibile per gli acquirenti. Ciascun bene deve essere venduto allo stesso prezzo perché tale prezzo può risultare sufficientemente elevato da incentivare la vendita di bidoni, quindi lemons, e al contempo tanto basso da disincentivare la vendita di buona qualità. Il principio che ne discende, la Lemons Principle, è che la cattiva qualità tende a scacciare dal mercato la buona. Vediamo ora quindi la selezione avversa e l'azzardo morale. Sì, perché l'azzardo morale è una tipologia di opportunismo post-contrattuale, ovvero che viene compiuto da parte dell'agente dopo la stipula del contratto, e ce ne sono di due tipi, l'azione nascosta e l'informazione nascosta. Per quanto riguarda l'azione nascosta, quando l'agente compie azioni che il principale non ha modo di vedere e si pensa ad esempio ad un creativo della funzione marketing di un'azienda incaricato di trovare un nuovo slogan per una campagna pubblicitaria. Quindi trovare uno slogan efficace richiede molto tempo in cui non ci sono risultati tangibili e in questo periodo non si è in grado di verificare se effettivamente il creativo sta pensando alla mansione affidatagli oppure sta semplicemente pensando ai fatti suoi. E quindi invece con l'informazione nascosta può avvenire quando ci sono alcune caratteristiche dell'ambiente che sono osservabili o comprensibili solo dall'agente e non dal principale. Per quanto riguarda invece la selezione avversa, allora il concetto di selezione avversa invece riguarda i comportamenti opportunistici precontrattuali, ovvero quelli antecedenti alla stesura del contratto, dove l'agente cerca di vendersi come migliore rispetto a quanto vale davvero, il che danneggia il principale che crede di aver ottenuto una certa qualità, ma in realtà ne ha ottenuta una inferiore. E questa teoria è stata sviluppata studiando il mercato delle auto usate, dove la vera qualità di un'auto usata è conosciuta solo al venditore, quindi all'agente, mentre invece il compratore, che è il principale, si deve così fidare, diciamo, alla cieca. Ma come limitare l'opportunismo? Allora, in questa teoria i contratti possono essere semplificati come una delega da parte del principale dell'agente che deve svolgere per lui una particolare mansione. Per evitare le asimmetrie informative e far rivelare all'agente quante più informazioni possibili, il principale può valersi di due strategie. La segnalazione, quindi il principale offre all'agente una serie di scelte e l'agente tramite la scelta fatta rivela in qualche modo una sua caratteristica o una qualità. Poi abbiamo il self-enforcing dei contratti, che si ottiene quando le parti premiano comportamenti corretti o socialmente efficienti della controparte e sanzionano i comportamenti opportunistici, e in questo modo si ottiene fiducia, quindi si incentiva la cooperazione futura, oppure al contrario, in caso di comportamenti scorretti, che purtroppo ci sono sempre, si cessa del tutto la relazione. È utile soprattutto quando le variabili della relazione non sono facilmente identificabili e misurabili. Dunque noi per oggi abbiamo finito, vi ricordo che l'intervento di oggi è realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna, con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico e Ripartizione 2015.